gli incontri di Rete 1.
Sonorità che ci portano lontano negli spazi grandiosi, liberi della gloriosa natura africana. Buongiorno e ben ritrovati da Michela Daghini per incontrare il nostro ospite, ve lo presento subito, lavora proprio in Africa, nei territori vasti e aperti dell'antico continente dove l'orizzonte sembra non finire mai e la vita animale scandisce ancora il ritmo del paesaggio, savane attraversate da elefanti, da grandi felini, giraffe, bufali, rinoceronti in cammino, parchi naturali dove i grandi predatori convivono con equilibri fragili e riserve in cui ogni traccia sul terreno racconta una presenza, un pericolo, una possibilità di sopravvivenza. Ed è in questi luoghi che Davide Bomben opera come ranger e conservazionista, impegnato nella protezione della fauna selvatica e nella lotta contro il bracconaggio, quindi contro l'uccisione, la cattura e il commercio illegale di animali selvatici, spesso appartenenti a specie protette o a rischio di estinzione. Un'attività che alimenta traffici internazionali di avorio, pelli, corni e carne, gestita da reti criminali organizzate e armate con un giro d'affari enorme, considerato tra i più vasti a livello globale, spesso indicato come il quarto traffico illegale dopo armi, droga e tratta di esseri umani. Bomben è responsabile della sicurezza di vaste aree naturali africane, la sua formazione unisce studi naturalistici, naturalmente ha un addestramento operativo rigoroso, si è formato in Africa australe frequentando corsi specialistici in ambito di sicurezza, di tracciamento, sopravvivenza e intervento in contesti ad alto rischio ed oltre 20 anni lavora sul campo, dalle foreste pluviali del Congo alle aree semidesertiche della Namibia. E la sua esperienza restituisce il ritratto di un continente in cui la difesa degli animali non è unicamente una questione ambientale, ma coinvolge la sicurezza, la giustizia e il futuro stesso delle comunità locali e di tutti noi. E allora benvenuto nei nostri studi Davide Bomben e grazie di essere qui.
Grazie mille per l'invito, è un vero piacere essere qui quest'oggi.
Sei in viaggio per un po' dalle nostre parti per poi tornare naturalmente alla tua Africa.
Effettivamente settimana impegnativa, siamo stati a Torino a parlare di Senegal, a Roma all'importante Kenya and Italia Business Meeting dove si è parlato di conservazione, ieri un importante evento a Milano, non tanto legato ai mobili in questo caso ma bensì all'ecologia nella costruzione di nuovi lodge. Quest'oggi ho la fortuna di essere qui con te e questa sera una piccola, diciamo così, conferenza dove parleremo sempre di ecoturismo e di conservazione.
Una bella vita piena, si può dire così?
Beh, settimana scorsa ero in Senegal, fra una settimana sarò in Botswana, sì, abbastanza piena, effettivamente sì.
Ho visto che a maggio torni in Botswana con una piena straordinaria, tra l'altro.
Una cosa meravigliosa. Noi pensavamo che la piena dello scorso anno di fatto ci avesse portato già tanta ricchezza, ma le piogge con un ripresentarsi del Niño, addirittura 2 volte in un anno, ha portato una seconda piena importantissima. Il Boteti River, che è questo fiume fantastico che si trova proprio alla fine del delta dell'Okavango, anche se tecnicamente si chiamerebbe conoide alluvionare dell'Okavango, ma rimane poco romantico effettivamente, quindi rimane delta dell'Okavango, è pienissimo, infatti la mia primissima tappa sarà proprio lì per vedere quanto è salito questo fiume e quindi quanta quest'acqua sta arrivando e che cosa cambierà. Addirittura in questi giorni ho degli amici che sono proprio nella zona di Makhadikhadi, che è un'area bellissima a fianco di fatto quello che è la pianura gigantesca del deserto del Kalahari, ed è tutto verdissimo, sarà uno spettacolo.
Ma ci racconti qualche suggestione dei momenti, per esempio, del sorgere, del calare del sole, l'alba, il tramonto in questi luoghi africani mozzafiato?
Solitamente la mia sveglia è decisamente prima rispetto al capolino che il sole fa al mattino presto, quindi per le 4:30 io sono sveglio, controllo che tutto funzioni, vada bene, vado a volte anche a vedere che tutto sia a posto e mi rendo conto che il sole per arrivare prima ancora che esso, diciamo, si manifesti, perché gli uccelli cantano in maniera diversa, la natura intorno è diversa, l'energia stessa della terra è diversa. E da lì a pochi istanti, ovviamente, arriva il sole che cambia completamente l'approccio, perché i predatori che grazie a questo elemento che si chiama tapetum lucidum, una specie di, chiamiamolo così, piccolo mirror, come se fosse uno specchio che hanno dietro gli occhi, loro sfruttano anche la più impercettibile luce, ad esempio, della luna piuttosto che delle stelle per poter predare di notte, perché sono ovviamente attivi di notte, ma quando arriva la luce diciamo così che si riequilibrano, diciamo così, gli elementi legati a preda-predatore ed è veramente uno spettacolo. Si sa che gli animali si muovono diversamente, sono più rilassati ed è proprio il momento più bello. Anche se, devo essere sincero, forse un po' legato anche al concetto molto romantico da Out of Africa, questi famosi e bellissimi romanzi e libri che hanno raccontato, il momento più bello è il tramonto. Quando il sole cambia colore, noi la chiamiamo la golden hour, questo colore particolarissimo, quasi dorato, e quando il sole se ne va si allungano di fatto le ombre e aspetti quel momento particolarissimo, peraltro rendendoti conto che il continente africano e tutte le zone vicino all'equatore hanno un tramonto incredibilmente veloce. Perché siamo nella zona dove la Terra ruota a maggiore velocità, quindi il tramonto è velocissimo e quasi ti dispiace vedere questa palla infuocata meravigliosa che riscalda tutto e tutti e da lì a poco cambiano i venti, le correnti, gli animali e tutto il resto. Sono due momenti topici straordinari. Bellissimi anche i pranzi magari a loggia, non dimentichiamocelo questo aspetto che è sempre interessante.
E quando parli di animali, di che animali parliamo?
Allora, io mi occupo prevalentemente di quello che viene chiamato il bioma savana, quindi gli ecosistemi dove io di solito vivo e lavoro, ci fanno vedere gli animali più iconici, sicuramente i Big Five che tutti conoscono, quindi l'elefante, i bellissimi rinoceronti, li metto tutti e due perché abbiamo due specie in Africa, il rinoceronte nero e quello bianco, peraltro i nomi sono stati dati perché qualcuno ha sbagliato una traduzione, ma il colore è sempre grigio di questi animali fondamentalmente, i bufali, Sincerus caffero, un animale fortissimo, anche pericoloso, soprattutto quando sono degli esemplari maschio, adulti e anche grandi, magari solitari, e poi i leoni e i leopardi, bellissimi e meravigliosi, di giorno vederli è uno spettacolo, anche un'emozione a piedi, la sera è meglio essere vicino a un veicolo, perché ovviamente sono i predatori alfa del contesto naturale della savana e bisogna fare un po' d'attenzione perché non siamo nel loro menù, ma non si sa mai.
Sembrano dei gattoni, ma non sempre sono dei coccoloni.
Il leopardo, soprattutto quando lo trovi appollaiato sui rami più alti per scappare un po' alla calura, alla canicola classica africana o agli insetti che ci possono essere, sembra un gattone. Ma io che l'ho visto in predazione più volte, devo essere sincero, ho più paura di un leopardo con i suoi 70 kg che di un leone maschio con i suoi 220-230 kg, assolutamente.
Comunque il tuo amore per l'Africa, la scintilla scocca quando sei piccolo, piccolino e c'è l'incontro con questo rinoceronte orfano.
Quello è stato sicuramente il momento che mi ha fatto un po' scegliere quella che sarebbe stata la mia vita da lì a poco. Non pochissimo perché ho aspettato 20 anni, ma andava bene lo stesso. 12 anni mio padre mi ha portato in Zimbabwe, in questo centro di recupero per rinoceronti orfani. Il bracconaggio, cioè l'uccisione illegale degli animali, in questo caso i rinoceronti, esiste da tantissimo tempo, non è qualche cosa del nostro tempo. E già all'epoca ce n'erano tanti. Lo Zimbabwe aveva quasi completamente perso tutte le sue popolazioni di rinoceronte bianco e rinoceronte nero e gli orfani di rinoceronte venivano presi e di fatto salvati dagli umani e quindi mantenuti in vita grazie a dei keeper, cioè a dei controllori, a dei supporter. Nel momento in cui andiamo in questo centro, un orfanotrofio appunto, nella zona bellissima del centro appunto lo Zimbabwe, Matusadona, il ranger Mike mi fece «Dave, go there and scratch belly». Davide, vai lì e grattagli la pancia. A 12 anni o non hai paura o sei stupido, qui uno deve deciderlo, io diciamo così non avevo paura fondamentalmente, quindi sono andato tranquillo e convinto, visto questo gigante grigio, una femmina, e ho iniziato a grattargli la pancia come mi aveva indicato il ranger. Ovviamente me l'ha detto lui, sarà una cosa sicura. E questo mastodonte allunga la zampona di dietro e si fa grattare. Dovete immaginare che, oltre ad essere pachidermi, quindi avere una pelle molto spessa, sono animali che si rotolano nel fango, ovviamente per pulirsi di quelli che possono essere i vari parassiti. Dopo 10-15 minuti che grattavo questo pancione, la mano era anchilosata, avevo forse anche qualche unghia rotta perché c'è di tutto là sotto fondamentalmente, e appena ritraggo la mano da questo grattinone che stavo facendo, vedo questo gigante che per un ragazzino di 12 anni, adesso sono più di 1,80 m, ma a 12 anni ero più piccolo, anche più esile, praticamente sembrava un Ducato Maxi che incomincia la retromarcia ma senza il bip 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 della retromarcia. Ovviamente in quel momento focalizzo la mia attenzione su questo grande corno, ne ha due davanti, ma il più grande è quello frontale, e lì incomincio ad aver paura. Il cuore dentro il petto incomincia veramente a battermi come se fossero dei tamburi durante le danze di notte, fino a che scompare dietro di me. A quel punto il mio pensiero, il mio cervello andava velocissimo, ho detto adesso mi incorna, adesso arriva, e non uscivano parole dalla mia bocca perché ovviamente ero spaventato. Quando a un certo punto mi rendo conto che esce dall'altra parte, a sinistra, al posto di guardare gli strumenti di difesa o di attacco dei rinoceronti, sono le corna, guardo l'occhio di questa femmina, un occhio calmo, pacato, tranquillo, non c'era astio nei suoi occhi, non c'era pericolo. A questo punto quel tamburo che avevo nel petto si placa, si calma, l'animale prosegue, va oltre e si appoggia a me come una mamma che prende il proprio piccolo e se lo appoggia al seno, una dolcezza incredibile, quindi con una incredibile tranquillità allunga l'altra zampa e con un verso che noi chiamiamo distress call, cioè una specie di soffio, si fa grattare dall'altra parte. Io ho cambiato mano, quindi non avevo più male dall'altra parte, e a un certo punto ovviamente interrompo questa cosa, le mie guance si rigano di pianto, non per la paura in questo caso, ma per l'incredibile emozione fantastica, e a quel punto smetto di parlare. Ho ripreso a parlare durante la cena quando mio padre mi scuote e mi dice: ma te ne rendi conto che è successo? E io, calmo, tranquillo e convinto, gli dico: padre, io so cosa farò da grande, salverò tutti i rinoceronti d'Africa. Avevo 12 anni, ne ho quasi 50, è passato un po' di tempo, ma qualche cosa abbiamo fatto.
Il sogno si è realizzato, diciamo.
Allora, in parte sì, perché non ce l'ho fatta a salvarli tutti, sarebbe stato bello, ma non è così semplice effettivamente, ma essere diventato ranger, lavorare per i governi, ad esempio in Sudafrica io lavoro per due parchi nazionali, il Pilanesberg e il Parco Nazionale Kruger, che forse è anche il più famoso di tutti, ho addestrato decine e decine di unità antibracconaggio, perché ovviamente da quell'incontro a dopo sono passati degli anni, formazione continua, addestramento eccetera eccetera.
È una lunga formazione, anche importante e impegnativa.
La definisco spesso molto simile alla formazione militare. Infatti siamo unità paramilitari, abbiamo delle competenze tecniche e anche tattiche molto vicine a quello che sono le competenze degli eserciti. Oltre a questo c'è tutto l'aspetto, che per fortuna per me è fondamentale, di conoscenza dell'ecologia, dell'etologia e in generale della natura africana, poiché non si può vivere in un ambiente che non si conosce in maniera approfondita. Tant'è che negli anni mi sono specializzato, sono diventato guida professionista, faccio il direttore della formazione delle guide, sono direttore di un'accademia che è presente in tanti paesi africani. Quindi
e che forma i ranger?
Sia i ranger, quelli antibracconaggio, quello faccio tramite la mia accademia che ha la sede principale in Sudafrica, che si chiama Noctuam, Poaching Prevention Academy. Abbiamo una sede in Sudafrica, una sede in Namibia, una sede in Botswana, e anche tutta la parte di guiding, quindi le guide naturalistiche che portano in giro anche gli ospiti, che è una parte fondamentale, poiché, come dico sempre, l'arma più importante di un ranger non è il fucile che ha in mano, ma sono gli ospiti, i turisti che viaggiano in territori africani, perché danno valore all'animale vivo, e solo dando valore all'animale vivo noi supereremo il dramma del bracconaggio, perché chi fa bracconaggio uccide un animale per averne un rendiconto economico. Se noi riusciamo a dare lavoro a tutti tramite il guiding, tramite il rifare anche i letti nelle stanze piuttosto che fare il manager eccetera eccetera, noi creiamo il valore positivo del turismo. Noi creiamo uno strumento fondamentale. L'Organizzazione Mondiale del Turismo ha dato un dato che secondo me è importantissimo. Ogni 20 persone che soggiornano per almeno 10 giorni in un paese africano che si occupa di conservazione creano o supportano un posto di lavoro. Con le vacanze si può creare e mantenere lavoro, e con il lavoro si può creare e mantenere non solo l'ecosistema, ma dare un futuro alle comunità locali, che è quello che sto facendo ormai da tanti anni con vari progetti.
Anche perché alla fine il bracconaggio attinge alla povertà come problematica, non necessariamente, ma anche, diciamo, se tutti avessero un lavoro forse ci sarebbero meno bracconieri, forse.
Come dico sempre, 10 anni fa i bracconieri andavano in giro infradito, quelle scarpe classiche, il flip flop. Oggigiorno i bracconieri vanno in giro con l'infrarossi, che è invece un sistema tecnico per poter sparare. Tutti questi bracconieri vengono di fatto raccolti, perdonate il termine, da quelle che sono le fasce più povere della popolazione. Poiché, io lo dico in primis perché vedo cosa vuol dire rischiare la vita andando a cercare di uccidere degli animali che sono almeno 20 volte più pesanti di un essere umano. O, nell'estrema ratio, rischiare un confronto armato con noi ranger è un lavoro veramente difficile, ma soprattutto molto pericoloso. Personalmente cercherei qualcos'altro, se quel qualcos'altro ci fosse e fosse disponibile. Quindi è bene odiare il crimine, cioè il bracconaggio, ma cercare di capire quali sono le motivazioni che portano un uomo a seguire questo percorso. E sono tutti persone, ragazzi, giovani o uomini locali. Difficilmente si può trovare un bracconiere, o si pensa un bracconiere che sia straniero, se non come straniero di paesi vicini, che ovviamente magari sanno cosa vuol dire vivere in savane, quindi attivano queste tecniche per uccidere gli animali.
I mandanti sono stranieri?
Possiamo dire che il 99,9% di chi poi dopo commercia in questi prodotti all'estero è di fatto straniero. Recentemente sono stati fermati per l'ennesima volta, mi dispiace dirlo, sembra quasi un discorso razzista, ma bisogna dire le cose, sono quasi tutti orientali, le persone che fanno da tramite, da middleman. Abbiamo visto questa donna di più di 70 anni che viveva sulla costa della Tanzania, che era diventata la regina del bracconaggio, che utilizzava un personaggio locale chiamato Shetani, che in lingua locale vuol dire il demonio, Satana. Abbiamo visto addirittura, questo è un dato molto sensibile ma che vi fa capire il dramma, abbiamo visto persone che lavoravano nelle ambasciate e nei consolati stranieri in paesi come il Sudafrica, la Namibia, il Botswana, Kenya, la Tanzania, essere parte integrante di questo business lucrativo, illegale. Addirittura hanno trovato dentro alle valigie, le valigette, le 24 ore o il bagaglio a mano di queste persone, questi diplomatici, corna di rinoceronte trafugate, perché, diciamo così, l'immunità classica che noi conosciamo dava loro la possibilità di non dover farsi controllare il bagaglio. Un volo sbagliato, magari un atterraggio diverso o un cambio di rotta hanno permesso un controllo in questo caso. E quindi, vedete, non è facile risolvere il bracconaggio, soprattutto quando si pensa un po' alla scala dei valori. Il corno di rinoceronte, che può pesare dai 5 kg fino ai 12 kg in esemplari molto grandi, viene venduto sul mercato illegale, ovviamente all'utente finale, a una cifra che va fra gli 80 e i 90 mila dollari americani al chilo. Esistono pochi prodotti in natura che abbiano un valore al chilo così elevato. La cocaina non ci arriva, neanche l'oro arriva.
Esatto, più della cocaina.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Fondamentalmente il corno del rinoceronte, e le zanne d'elefante per l'avorio e poi il pangolino per la cheratina, per la medicina orientale, anche questo è un animale molto colpito.
Assolutamente, quelli tre citati adesso sono fra i più uccisi. Devo essere sincero, ultimamente il bracconaggio sugli elefanti è un po' calato, anche perché l'utilizzo di avorio come oggetto ornamentale è meno importante rispetto a un tempo, ma quello che è calato è soprattutto il valore dell'avorio al chilo. Se un tempo si vendeva sugli 8-9 mila dollari al chilo, è passato a 2500 e ultimamente non arriva ai 1000 dollari al chilo, quindi questo ha in qualche modo abbassato l'interesse nelle uccisioni, ma soprattutto paesi come il Kenya, che è stato forse uno dei più colpiti negli anni 70-80 dal bracconaggio a danno degli elefanti, ha dato una comunicazione chiarissima. Nel 2017 sono stato chiamato dal Kenya Wildlife Service, che è il servizio governativo di tutela degli animali, diciamo così, come testimone di questo evento importantissimo, l'Ivory Blaze, dove sono state bruciate oltre 100 tonnellate di zanne di elefante e quasi una tonnellata e mezza di corna di rinoceronte, bruciate per dire stop al bracconaggio, bruciate come testimonianza forte di adesso basta, anche perché il Kenya sfortunatamente ha subito degli attacchi terroristici e c'era una connivenza importante fra la vendita di corna di rinoceronte e zanne di elefante con quello che è stato, diciamo così, il fondamentalismo islamico che ha colpito il Kenya in due casi molto forti, e quindi il governo ha deciso di mettere un forte stop a questo dramma ambientale da una parte, ma umano e sociale anche dall'altra. Il Kenya ha fatto un lavoro straordinario, veramente complimenti, un paese che ha deciso di prendere la leadership di questa attività e ha quasi limitato completamente il danno.
E ha mandato un segnale forte. Davide Bomben, il bracconaggio prospera dove c'è maggiore povertà, lo dicevamo, esiste anche l'avidità, comunque naturalmente oltre alla povertà. E un punto centrale di cui spesso non si tiene conto è che il traffico di animali selvatici arriva subito dopo il traffico di droga, armi e tratta di vite umane, quindi ha un volume d'affari enorme, strettamente legato alla criminalità. Quindi di fatto parliamo di criminalità quando dici Lavorio sostiene alcune organizzazioni criminali e terroristiche. Questo è un dato di fatto.
È un dato di fatto. Sfortunatamente ci sono ricerche molto specifiche che lo hanno confermato, soprattutto prima che il governo del Kenya abbia messo questa moratoria così forte. Sono contento che tu abbia sottolineato questo dato. Dei quattro business illegali più importanti, il bracconaggio e quelli che noi chiamiamo crimini contro la natura e al quarto posto, al primo posto ci sono le armi, difficili da fermare, secondo posto la droga, Savassandir, al terzo posto tutto quello che sono i crimini contro l'umanità, pensate alla prostituzione e tutto il resto. Il bracconaggio non è da vedere però come secondario, perché non esistono i syndicates che si occupano solo di bracconaggio, ma tutte le realtà criminali hanno comunque un interesse in ciò che può essere un crimine e quindi un'attività illegale. Quindi il bracconaggio ricade sotto a quelli che sono i cappelli di queste realtà mafiose internazionali. Abbiamo la mafia anche in Africa, è molto famosa, c'è la Black Axe che si trova in Nigeria, c'è quella del Sudafrica, ce ne sono in tanti posti diversi, e trovano dei sistemi per potersi finanziare, in questo caso ovviamente anche attraverso il bracconaggio, quindi l'uccisione degli animali. Ma abbiamo parlato del pangolino, dell'elefante, del rinoceronte, ultimamente è ritornato tantissimo in Africa australe il discorso legato alla tradizione, quindi alla magia. Vengono uccisi tantissimi leoni e leonesse e vengono, diciamo così, portate via parti anatomiche importanti, i denti, gli artigli, addirittura le parti genitali, riproduttive, perché in questo modo si è convinti di potersi riprodurre di più, avere più figli o eliminare il problema magari della sterilità. Sono rientrato da poco in Senegal, ho avuto la fortuna di girare un bellissimo documentario dove abbiamo parlato, fra i vari aspetti, anche della medicina tradizionale, dell'animismo. Vi ricordo che quello che noi chiamiamo voodoo non è nient'altro che il Vantù, che deriva ovviamente da West Africa, quindi Benin, Ghana, Togo, Senegal, e lì ancora oggi uno dei problemi più grandi è la sterilità femminile, e si fa di tutto per far sì che la donna possa avere figli, anche ovviamente arrivare a questi atti appunto criminali come l'uccisione di animali così topici e totemici come i leoni, ad esempio.
Questo tipo di, chiamiamoli, medicamenti considerati tali è molto frequente, naturalmente molto utilizzato anche in Cina sui mercati orientali.
Abbiamo visto tutti quello che è successo a Wuhan. Abbiamo capito tutti che cosa vuol dire un wet market, abbiamo capito tutti che cos'è il consumo continuo anche oggi di elementi che arrivano di fatto dagli animali. Le zoonosi, le malattie che saltano da specie, sono sempre esistite, ma diventano ancora più pericolose e dannose quando specie di un continente si trovano in un continente che non è loro, quindi il consumo di queste parti diventa poi dopo un danno addirittura incrementale. Le corna di rinoceronte sono state inserite praticamente dopo un mese nella medicina tradizionale cinese come elemento da utilizzare per guarire dal Covid. Quindi immaginatevi il Covid che è stato portato magari da una zoonosi, quindi un salto di un virus da una parte all'altra, magari curandolo con la polvere con il rinoceronte. Quindi tutte queste sono illazioni, poiché a livello chimico si è scoperto che la cheratina, che è la stessa sostanza dei tuoi capelli, io non posso parlarne di questa cosa perché mi mancano, ma
la barba però
la barba sì, assolutamente, o le unghie, quelle le ho effettivamente. In questo discorso l'utilizzo della cheratina, che è di fatto un legame di disolfuro, quindi un elemento naturale, non ha alcun tipo di potenziale medicamentoso, non serve a niente, non è neanche un antipiretico, è più facile mangiare una foglia dell'ibiscus qua davanti e salvarsi piuttosto che utilizzare quello. Ma la convinzione così radicata e così forte in alcune culture, che anche spiegandolo, utilizzando magari dei personaggi famosi, come può essere stato un Jackie Chan o personaggi della politica cinese o orientale, perché ricordiamoci che anche il Vietnam fa grande consumo di questi prodotti medicinali, non si riesce, fino a che forse non ci sarà un salto generazionale. Forse fra 10-15 anni le persone giovani capiranno che sono delle fandonie, quello dell'utilizzo e l'utilità di questi prodotti, e quindi magari a quel punto il bracconaggio finirà perché non ci sarà più la richiesta di quel prodotto. Rimarranno magari quegli elementi limitati, come possono essere ad esempio la Yakuza giapponese, che per dimostrare il potere del capo della Yakuza fa vedere di avere corna sempre più grandi per dire: questo è un prodotto illegale a livello internazionale. Io ce l'ho, te lo faccio vedere perché io posso, perché sono potente. In Thailandia i giovani rampolli più ricchi hanno la cocaina, viene chiamata black cocaine, la cocaina nera, che non è nera ma è grigia perché è cocaina bianca tagliata con polvere di corno di rinoceronte, ma che costa così tanto che automaticamente mi posiziona come status symbol in qualcuno che è più forte, più potente o è più economicamente capace rispetto ad altri. Quindi vedete come decliniamo la pazzia umana in tutti i suoi stati.
L'umano non smette mai di stupirci.
Nel bene e nel male.
Nel bene e nel male. Ti è capitato di vedere un bracconiere diventare ranger?
Ho avuto la fortuna di addestrare degli ex bracconieri e farli diventare dei bravissimi ranger. Quello è uno dei lavori più importanti, poiché un bracconiere, oltre ad avere la conoscenza, un po' come un delinquente che diventa un carabiniere o un poliziotto, lui sa che cosa c'è dietro e quindi ti aiuta perché conosce il mestiere fondamentalmente, ma soprattutto diventa un modello. Diventa un modello perché sfortunatamente, soprattutto in alcuni paesi come il Sudafrica ad esempio, i bracconieri diventano molto più ricchi rispetto al resto della comunità e quindi automaticamente diventano dei modelli per la propria comunità. Se quella persona si trasforma e magari va in televisione perché è stato intervistato, oppure, come è successo recentemente, riceve un premio proprio perché è diventato un leader della sua comunità, a quel punto nei giovani si accende una scintilla, si accende qualcosa di particolare, quella voglia di dire: ma esiste un'altra strada. Io lo vedo nella quotidianità di una delle attività che seguo all'interno del Parco Nazionale Kruger in Sudafrica. Noi lì abbiamo avuto l'opportunità di creare anche un progetto di turismo che ha, diciamo così, coinvolto anche la comunità. Per costruire questo lodge abbiamo impiegato circa 300 ragazzi della comunità locale, perché l'abbiamo costruito con la comunità, e oggigiorno sono più di 100 le persone della comunità che lavorano dentro questo lodge e 92 sono donne, le quali hanno una tale convinzione e anche in qualche modo riconoscenza rispetto a questo progetto, perché, per farvi capire, noi siamo a un'ora circa dal villaggio e non tutti hanno la possibilità di avere una macchina per andare avanti e indietro, poi il Kruger a una certa ora chiude. Noi abbiamo messo in piedi un sistema di tre pulmini con autista che portano i tre shift da 8 ore, fondamentalmente i tre turni da 8 ore, verso casa al villaggio e poi li riportano. Quindi le mamme tornano a fare le mamme, le nonne tornano a fare le nonne, le zie tornano a fare le zie e le mogli tornano a fare le mogli. Questa è una cosa importantissima, quindi non c'è la rottura di quello che è la classica situazione familiare. Ovviamente sanno che un'ora prima di arrivare a lavorare ci sarà il transfer che arriva a prenderli al villaggio, li porta da noi, lavora da noi e tornano indietro. Peraltro, grazie a questo, questo progetto ha vinto il Kudu Award, che è il più importante dei premi che si danno in Sudafrica alla conservazione, quindi al mio mondo. E questo lo abbiamo avuto anche grazie al fatto che abbiamo creato la prima base privata di unità ranger antibracconaggio con uso di cani, quindi K9, dentro il Parco Nazionale. Abbiamo recentemente donato un drone termico professionale che ci aiuta a pattugliare 24 km di fence, perché il Parco Nazionale Kruger è protetto da una recinzione, per 6 km all'interno di notte, che era il nostro vero problema, perché i cani sono bravi a muoversi, ma un ranger di notte ha tanti rischi. Quindi abbiamo il nostro visore termico, ma è pericoloso. Avere invece un occhio dal cielo che ci permette di pattugliare, quindi di anticipare i movimenti bracconieri, è stato fantastico. Infatti delle 4 IPZ, Intensive Protection Zone, zone a protezione intensiva sui rinoceronti, siamo l'unica che da 4 anni non perde neanche un rinoceronte. Questo è un piccolo premio, un piccolo applauso, forse un piccolo risultato che siamo riusciti a raggiungere, diciamo così, in parte, anche se una parte grande, fatto da noi italiani, noi europei.
Bello, bello. Stiamo sempre parlando con Davide Bomben, ranger conservazionista, si muove soprattutto in Africa. Quali sono stati i momenti più pericolosi che ricordi? Perché naturalmente un ranger rischia la vita ogni giorno, lo ricordiamo, sia perché gli animali sono pericolosi, ma soprattutto perché i bracconieri sono criminali e quindi con le armi non si scherza. Questo vuol dire ogni giorno rimettersi in gioco per davvero.
Se un militare, abbiamo parlato prima del, diciamo così, che il collegamento che ci può essere, ha rischi tattici, cioè chi vuole spararti, e rischi ambientali legati magari al clima torrido, eccetera eccetera, noi abbiamo anche il rischio animale, perché gli animali che proteggiamo non sanno che siamo lì per proteggerli, fondamentalmente non hanno questa consapevolezza, ed è giusto così, ovviamente. Quindi ci sono stati attacchi di animali feroci, è successo, alcuni dei miei ragazzi sono stati fortemente feriti. 2 anni fa uno dei miei ragazzi in Namibia è stato incornato da un rinoceronte e ha quasi perso una gamba a causa di questo scontro. Noi non amiamo aprire il fuoco sugli animali, cerchiamo di scappare, magari di correre su degli alberi, se abbiamo un albero sufficientemente grande da tenerci. Un ragazzo della mia unità nel Kruger è stato schiacciato da un elefante che era stato precedentemente ferito da un bracconiere, quindi un animale estremamente pericoloso e nervoso. Abbiamo avuto ovviamente situazioni particolari. Io stesso 2 anni fa sono stato inseguito dai cani dei bracconieri, che tengono praticamente insieme a loro e hanno la bocca legata con un laccio. Quando si rendono conto che c'è qualcuno come noi che li sta seguendo, ci lanciano i cani addosso. Questi animali sono molte volte molto nervosi, non mangiano, spesso e volentieri hanno la rabbia, quindi sono animali estremamente aggressivi. E a quel punto bisogna attivarsi per evitare di essere morsicati. E in quel caso immaginate che cosa abbiamo dovuto fare, fondamentalmente. Quindi i rischi ci sono sempre stati, che possono andare dalla storta, possono andare al serpente, possono andare al cadere da un ramo, perché spesso dobbiamo nasconderci anche noi, magari per identificare un punto, per fare un controllo, una pattuglia, piuttosto che un poa, e potrebbe rompersi il ramo, perché ovviamente dipende da tanti fattori. Oppure di notte possono arrivare degli animali pericolosi. Le iene spesso e volentieri sono un po' curiose nei nostri confronti, ma se di giorno se ne vanno, di notte diventano anche un po' eccitate dalla presenza di qualcuno che sta su un albero e non capiscono esattamente cos'è. Quindi i pericoli ci sono sempre.
E poi ci sono naturalmente i bracconieri, che a volte uccidono anche di notte. Ci sono state delle stragi nei centri di conservazione, nei parchi, le abbiamo lette sui giornali anche, no? Notte tempo all'improvviso.
Fra pochi giorni ci sarà triste anniversario dell'uccisione di 13 ranger in Congo, che sono stati abbattuti nella notte del 24 di aprile, 25 di aprile ci sarà proprio la commemorazione.
Virunga.
Nel Virunga, esattamente, sono stati attaccati in una curva, li hanno bloccati, gli hanno lanciato un'imboscata e li hanno crivellati di colpi prima che loro potessero scendere. Gli hanno portato via tutte le armi, li hanno lasciati fatto morire su questo mezzo. Ricordo ancora oggi un altro caso molto brutto, Rory Young, un caro amico col quale mi sono addestrato nel passato in Sudafrica. Era in West Africa a addestrare dei ranger e si è trovato in una situazione complessa dove un gruppo di insurgenti armati ha visto questo gruppo di ranger. I ranger sono stati in parte malmenati, gli hanno portato via le armi. Quando hanno visto lui e due giornalisti, sono stati uccisi sul posto. Li hanno proprio uccisi sul posto. Quindi esiste una situazione di questo genere. È triste, ovviamente, quando si parla d'Africa bisogna parlare di cose più belle, ma la realtà è questa. Io ho avuto un mio istruttore che mi diceva: ricordati che se il tuo lavoro implica l'uso delle armi, c'è un pericolo, esattamente come se il tuo lavoro implica un cucchiaio, c'è il rischio che tu ingrassi. Quindi evidentemente ci deve essere un legame, un collegamento con gli strumenti che si utilizzano.
Senti Davide Bomben, un aspetto importante e fondamentale del lavoro e della formazione di un ranger è identificare le tracce. Lo descrivi molto bene nel tuo libro, perché poi i bracconieri naturalmente si ingegnano, addirittura montano le suole in modo che lascino un'impronta che sembra che vada in una direzione, invece vanno in quella opposta. Insomma, ci sono diversi modi, una sorta di legno che muove le foglie al loro passaggio, quindi confonde un po' le impronte. Come ci si allena nel riconoscere le tracce?
Esistono due grandi discipline che sono tracking e counter tracking. Quindi da una parte il tracciamento, dall'altra parte l'antitracciamento. Tracciamento è quello che facciamo noi, quindi cerchiamo di capire quelli che si chiamano disturbance, cioè i disturbi sul terreno, che possono essere gli steli d'erba piegati verso il basso, che possono essere delle pietre spostate in maniera non naturale, possono essere magari sulla sabbia l'impronta diretta. Solitamente i bracconieri sono molto bravi a evitare tutto questo, utilizzano tecniche che vanno veramente dal classico ramoscello che serve per ripulire il proprio passaggio fino a applicare degli artifici sui propri scarponi, stivali, piuttosto che sulle scarpe, per sembrare qualcosa di diverso, che possono essere dei calzettoni con due o tre foglie appiccicate sopra, o addirittura delle impronte di animale, quindi gli zoccoli degli animali applicate appunto per far sembrare qualcos'altro. Un buon tracker e i popoli San, quelli che erroneamente noi chiamiamo Boshimani perché non piace così, i popoli San sono bravissimi nel tracciamento perché sono sempre stati cacciatori raccoglitori, quindi sanno come si muove un animale e sanno se quell'impronta non è di un animale per davvero. Quindi io mi diletto, mi piace, una cosa che ho imparato a fare abbastanza bene, ma quando ho di fronte degli Shangan o dei San lascio sempre avanti loro, perché hanno delle competenze veramente straordinarie, sono veramente molto molto bravi. Oggi la tecnologia ci aiuta perché, ad esempio, i cani molecolari, i cani da traccia, diventano utilissimi. Abbiamo dei cani come il Malinois, il pastore belga, che è bravissimo a tracciare, a fiutare le tracce, ma è bravo entro l'ora, l'ora e mezza, le due ore. Se noi utilizziamo delle altre razze, come ad esempio il Bloodhound, che viene spesso e volentieri anche mischiato con altre razze, che ha una capacità di analizzare la traccia, se non ci sono state le piogge ovviamente, fino a 8-10 ore. Quindi diventano strumenti utilissimi. Io all'inizio della mia carriera, quando ho iniziato a lavorare con loro, li chiamavo strumenti, armi. Oggigiorno li chiamo ranger a quattro zampe perché sono veramente straordinari. E i sei ranger a quattro zampe che abbiamo adesso nel Kruger sono veramente fantastici, tanto che abbiamo tolto nel giro di 3 anni più di 4.000 lacci, che sono queste specie di trappole utilizzate dai bracconieri per uccidere gli animali, e abbiamo confiscato armi eccetera anche solo nei gate, con questi cani che riescono a sentire l'odore di esplosivi, in questo caso ovviamente non esplosivi ad alto potenziale, ma la polvere da sparo contenuta dentro i proiettili dei fucili.
Qualche immagine di convivenza, buona convivenza con gli animali, che per te saranno il quotidiano, per chi viene invece a visitare l'Africa è tutta magia.
Io dico sempre che l'Africa è l'unico continente che ti dà il male più bello che esiste, che è il mal d'Africa. Il mal d'Africa è quella situazione che tu vivi quando rientri in Italia e al mattino magari accendi la doccia, chiudi gli occhi e la prima cosa che ti viene in mente quando stai facendo la doccia, magari fuori, guardando la bellezza della natura tutto intorno a te. Oppure quel momento in cui sei nel traffico, non so se qui a Lugano avete lo stesso traffico che ci
c'è
può
traffico,
essere.
C'è traffico.
In altre città del mondo e tu sei lì che aspetti, magari qualcuno che strombazza e attendi, e il tuo pensiero è quando con il veicolo hai dovuto aspettare quella mandria magari di gnu o di bufali che passava davanti a te e tu con grande attenzione e rispetto hai fatto retromarcia e hai aspettato che passassero tutti per non disturbarli. o ancora è quella sensazione fortissima che hai proprio, come dicevamo prima, quando arriva il tramonto, quando il sole cambia l'aspetto della natura e non ti senti più, diciamo così, legato a un mondo enorme come quello africano, ma ti senti in qualche modo capace di comandare tu, perché quella è la tua macchina, è la tua casa, eccetera. Ti senti quasi estraneo a quello che stai vivendo, perché l'Africa è casa. È come quando da piccolo si andava a trovare i nonni e poi ritorni da adulto. Ti ricordi delle cose quando le vivi come se fosse un ancoraggio positivo bellissimo e dici, ma io questa cosa la vivevo, e ti sblocca tanti ricordi. L'Africa è quella, noi arriviamo da lì, noi siamo di fatto figli della terra rossa d'Africa.
L'incontro con il selvatico, Davide Bomben.
Allora, tutto ciò che è natura è anche in noi. Qualcuno lo disse scrivendo questa bellissima canzone: noi siamo figli delle stelle, deriviamo da mondi lontani, siamo esseri viventi a base di carbonio e di ossigeno, e tutto ciò che è intorno a noi è fatto degli stessi elementi di cui noi siamo costituiti. Le nostre cellule prima di noi facevano parte di qualcos'altro, e in qualche modo, secondo me, quello che viene chiamata la memoria genetica rimane. Noi abbiamo quell'istinto di sopravvivenza che ci fa capire che qualcosa succede intorno a noi. Probabilmente non ce ne rendiamo conto, ma il gut feeling, quel sesto senso, c'è. Veniteci a trovare in Africa, vivete un safari, vivete un'esperienza in uno di questi ambienti naturali, perché vi assicuro che se da una parte c'è il mal d'Africa, dall'altra parte c'è la safari terapia. E la cosa più bella è ritornare ogni anno, anche più volte l'anno, per sentirsi vera bene con se stessi, bene con se stessi e con tutto quello che c'è intorno a noi.
Ma per chi vive lì c'è sempre l'emozione rinnovata del passaggio di un branco di giraffe, ad esempio.
Sì, assolutamente sì, ne abbiamo 4 specie diverse, in totale 7 sottospecie, quindi ne abbiamo tante, sono meravigliosamente belle. Io credo che chi abbia la passione per qualcosa non smetta mai. Mio figlio adora il cioccolato e a 16 anni continua a mangiarlo tutti i giorni perché lo trova la cosa più buona in assoluto. Ogni volta che ho la fortuna di rivedere con i miei occhi gli orizzonti africani, io mi risento a casa. Mi risento veramente in quella terra che sento mia. I miei genitori fecero il loro viaggio di nozze in Kenya e dopo 9 mesi nacque il rompiballe, come vengo chiamato spesso in casa, e quindi mia madre dice 33 papà, 33 mamma, 33, anzi 4 Africa, quindi in me in qualche modo, come dice mia madre, c'è il sangue d'Africa. Io dico sempre che nascere, essere concepiti in Africa è bello, ma è bello ritornarci, fare entrare quella terra rossa nelle proprie vene per sentire quel ritmo unico e straordinario. Ogni volta che sono in aereo, magari mi sto spostando da un paese a un altro, soprattutto quando arrivo in Namibia, che è un po' la terra che amo di più di tutto il continente africano, anche se sto dormendo in aereo, in qualche modo io sento che quella terra mi sta chiamando e sta dicendo: figlio mio, sei tornato, ti aspetto.
Ti senti a casa.
Tanto.
E invece, tornando ai bracconieri, sono metodi terribili quelli che utilizzano. Ho letto ad esempio nel tuo libro che avvelenano la frutta e gliela lasciano da mangiare, oppure mettono addirittura anche il cianuro nelle fonti, nelle pozze dove vanno ad abbeverarsi, quindi sterminando un numero elevatissimo di animali. Come li proteggete da questi agguati?
Questi agguati chimici, in questo caso, chimici, possono essere diretti o indiretti. Diretti quando vengono utilizzati per uccidere gli animali e portargli via parte del loro corpo, in questo caso silenziosamente, perché non ci sono rumori di fucili molto potenti che echeggiano di notte, oppure lo fanno per evitare di allarmare i ranger. Quando un animale viene ucciso, tanti uccelli come gli avvoltoi, che sono animali che hanno una capacità quadricroma, quindi vedono uno spettro che arriva addirittura all'ultravioletto, vedono quello che io chiamo il colore della morte, cioè quando la temperatura basale di un corpo dai suoi 38-40 gradi scende perché sta morendo. Si dice è stato freddato, è stato ucciso. Questi animali lo vedono da lontano, capiscono che un animale è morto, quindi arrivano. E ogni volta che noi vediamo gli avvoltoi volteggiare, la prima cosa che facciamo è andiamo a vedere che cosa è morto in quel momento. I bracconieri si rendono conto che quello per noi è uno strumento utile per capire cosa succede e quindi riempiono le carcasse di molti animali di cianuro, addirittura di carbofuradan, che fondamentalmente è un anticrittogamico utilizzato e costa pochissimo, uccidendo, distruggendo una quantità infinita di quello che noi chiamiamo scavengers, ovvero gli animali spazzini, che possono essere da una parte gli avvoltoi, che volano, ma anche gli sciacalli e le iene, che hanno poi un importantissimo ruolo biologico ed ecologico, poiché con il loro particolare apparato digerente di fatto uccidono qualsiasi batterio che viene fuori da quei corpi mutilati e uccisi. Quindi non è solamente un danno diretto, è anche un danno indiretto a quello che è la biodiversità, che per me è bioricchezza. Quindi il bracconaggio è un dramma, non solo per noi che amiamo la natura, ma per tutti, perché ogni paese che perde biodiversità perde bioricchezza, perché il turismo diventa una chiave di lettura per il rilancio economico. Per darvi dei dati, il Kenya ha nel turismo l'8% del suo PIL, la Namibia il 15% del suo PIL. Quindi parliamo di numeri elevatissimi, parliamo di un'enorme quantità di persone che lavora grazie al turismo. Perché il turismo cosa fa? Porta fondi esteri, non per portare via minerali o materie prime, ma per dare lavoro, dare valore agli animali e dare ricchezza a quel paese che è oggetto ovviamente.
E consapevolezza naturalmente.
Ecco, questo è un termine fondamentale. Consapevolezza verso l'importanza di essere i protettori di qualcosa che da altre parti non esiste. Gli europei vanno in Africa non solo per le città belle come Cape Town, ma lo fanno per gli animali, lo fanno per i safari, lo fanno per la natura. Se un giorno la nostra battaglia fosse persa, avremmo perso ben di più di una battaglia per salvaguardare gli animali. Avremmo perso una battaglia economica. Quando nel Business Forum fatto in Italia pochi giorni fa dalla Presidente Meloni con il Presidente Ruto del Kenya si è parlato di sviluppo per il futuro oggi è dare formazione, dare opportunità e creare soprattutto opportunità sostenibili. La sostenibilità non è solamente non inquinare, ma è creare un'economia tale per cui le popolazioni locali possano diventare, come si può dire, comandanti e in qualche modo portare avanti il loro futuro. I giovani possano studiare, possano divertirsi, possano acquisire quella leadership che gli serve per fare da leader illuminati nei loro paesi.
Naturalmente turismo ecosostenibile con numeri contenuti.
I numeri devono essere contenuti, devono essere anche spalmati. Se posso utilizzare questo termine brutale che ricorda più forse l'home cooking che altro. Un grandissimo evento, forse uno dei più belli che si possono vivere in Africa, è la grande migrazione che avviene ogni anno nei territori, nel macroecosistema, fra il Serengeti in Tanzania e il Masai Mara invece in Kenya.
Hai scritto anche su questo?
Il mio 22esimo libro, che è in uscita a breve, parla soprattutto di quello. È un trattato di 550 pagine su quegli ambienti. Sì.
Quando esce?
Io sarò in Botswana quando verrà pubblicato, ma di fatto nel mese di maggio sarà fuori.
Quindi il titolo, Le grandi migrazioni?
Il titolo è ancora più specifico, perché si chiama Manuale per i safari in Africa fra Kenya e Tanzania e il grande ecosistema Serengeti Mara. Quindi è un vero e proprio manuale per i safari, dove esistono tantissime informazioni dettagliate sul perché a livello geologico, biologico, ecologico e meteorologico solo lì esiste questo tipo particolare di grande migrazione, che non è la più numerosa, perché quella avviene fra la zona del Centro Africa e lo Zambia, sono circa 10 milioni di pipistrelli della frutta che si muovono. Non è neanche la più lunga, perché la più lunga si trova nella Great Nile Migration Landscape e parliamo di circa 6 milioni e mezzo di animali che si muovono su territorio di 122.000 km quadrati, gigantesco, ma è la più pesante. Si muovono insieme 400.000 tonnellate di animali, quattro portaerei tipo la Ford, che è diventata famosa per tristi motivi, che si muovono insieme in un territorio di circa 980 chilometri, che parte dalle basse e meravigliose pianure di Ndutu, dove c'è l'acqua, ma soprattutto ci sono le basse erbe ideali per creare il latte nelle gestanti, e poi dopo si muove e si muove insieme alla pioggia. Sono le prime piogge che fanno muovere, attraverso quello che viene chiamato un elemento particolare che è il petricore, cioè l'odore di pioggia, e quell'odore particolare che sentiamo quando arrivano le prime gocce. Gli gnu e le zebre sono bravissimi a sentire questo odore e iniziano questa loro transumanza importantissima che li porta a attraversare tanti fiumi: l'Ombalangheti, il Grumeti, il famosissimo fiume Mara, sicuramente il Sand piuttosto che il Talek, e in questa loro peregrinazione, in questo loro viaggio, creano degli spettacoli straordinari. Tutti vanno a vedere la grande migrazione a luglio e agosto, quando sono sul Mara. Venite a vederla fra gennaio, febbraio e marzo a Ndutu, perché tutti quegli animali che devono aspettare per passare i fiumi sono tutti insieme in una pianura meravigliosa piena di leoni. Peccato che la televisione non lo racconti. L'ultimo documentario che ho realizzato per la televisione italiana, che andrà in onda, appena andato in onda, qualche settimana fa, ha parlato proprio della grande migrazione prima che la migrazione parta. Cioè quando è stabile, compatta, 1.800.000 animali tutti fermi lì in attesa delle prime piogge. Ed è una cosa bellissima, soprattutto in una zona dove la pianura erbosa è molto bassa, quindi si trovano facilmente i ghepardi, i leopardi, i leoni. Ogni copi, che sono queste specie di isole di fatto di granito posizionate in giro, hanno dei leoni, dei branchi di leoni fermi lì. È uno spettacolo straordinario. Volete vivere veramente la grande migrazione? Fatelo anche off season. Noi eravamo lì con la nostra macchina, ovviamente attrezzata per i documentari, abbiamo trovato forse altre 4-5 macchine. Se ci andate a luglio agosto sul fiume Mara ne trovate 40-50 per punto di attraversamento, quindi esiste anche un bel modo di fare safari senza dover essere in coda con tante altre persone.
Davide Bomben, per concludere, naturalmente esiste da un lato lo scenario tragico, devastante, di questi animali mutilati che spesso vengono lasciati vivi e senza il corno in condizioni di dolore estremo quando ormai non si può più fare niente. Da un lato ci sono anche tanti ricordi naturalmente belli che conserverai nel tuo cuore. Ne vuoi condividere uno? Un incontro con un animale che ti porti nel cuore?
Questo lo racconto spesso perché è legato in qualche modo a quello che io chiamo la tradizione e quelli che sono i ritorni storici. Esattamente come per me a 12 anni è stato importantissimo quell'incontro con mio padre, lo è stato praticamente 3 anni fa per mio figlio minore, Pietro, che all'epoca aveva solamente 4 anni. L'ho portato con me per queste 2 settimane di addestramento in tanti bracconaggio in Namibia. La riserva si chiama Ongava, una riserva molto grande, 500 km quadrati, e stavo addestrando una trentina di ranger. Quindi io al mattino lo lasciavo e ritornavo la sera molto tardi. 2 giorni prima della fine dell'addestramento, della cerimonia di consegna dei certificati, ci chiamano e ci dicono che hanno trovato un piccolo rinoceronte, avrà avuto circa 2 anni, 2 anni e mezzo, che aveva un laccio su una zampa, probabilmente una trappola o comunque qualche cosa che lo faceva zoppicare. Allora io prendo la mia famiglia, prendo i ragazzi che mi dico: ragazzi, andiamo, mi raccomando, guardate che dobbiamo andare 80 all'ora sulle strade non asfaltate, quindi è una cosa pericolosa, dobbiamo conseguire l'elicottero che andrà a sparare il dardo per addormentarlo. Io mi metto mio figlio davanti perché volevo controllare che fosse tutto a posto, quindi io guido, lui lo tengo, lo leggo tutto, lui tranquillo, fermo, non aveva nessun problema, chi c'era dietro, Dio aiuto, 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 aiuto. Arriviamo davanti a questo animale, lo trattiamo, arriva ovviamente il veterinario perché non facciamo noi, facciamo fare a chi è esperto, e l'animale aveva effettivamente questo laccio di acciaio intorno alla zampa, gliela disinfettiamo e tutto il resto. Questa cosa avviene a 19 chilometri in linea d'aria da dove avevamo la nostra base. Finito il trattamento, torniamo indietro, andiamo a cena, tutto il resto. A un certo punto arriva mio figlio a 4 anni, mi chiama e fa: papà, papà, ma guarda, lì c'è Jack. E io in quel momento non capivo chi fosse questo Jack. Allora mi giro ed era lo stesso rinoceronte, insieme alla madre, che avevamo trattato 6-7 ore prima, che era venuto proprio alla pozza dove noi abbiamo il nostro headquarter. La mia prima battuta è stata: vedi amore mio, è venuto qua per ringraziarti che lo hai curato. E incurante di questa cosa ho convinto mio figlio, che l'ha raccontato ovviamente ai suoi amici, ancora adesso all'elementare racconta di quando questo rinoceronte è andato da lui a ringraziarlo perché lui l'aveva salvato.
Beh, ma sarà certamente così.
Io gliel'ho detta così e ci credo ancora. Lui ci crede ciecamente, quindi funziona.
Davide Bomben, grazie di cuore. Io ricordo il titolo del libro che ho letto io, Sulla pista degli elefanti, La mia vita in difesa dell'Africa, lo pubblica Longanesi, è del 2019, è uscito in molte edizioni, 20.000 copie.
Siamo stati fortunati, sì, vendute tutte.
Vendute tutte, è ancora disponibile, e poi c'è questo nuovo che sta per uscire.
Allora, questo nuovo qua è un libro è un po' più manuale, quindi lo dico subito ai tuoi ascoltatori, perché se quello è il racconto della mia vita e si legge in fretta, l'altro dovete leggerlo con due o tre libri e magari qualche collegamento a internet, perché si parla addirittura di capacità di scambio cationico dei territori, molto complesso, ma è di fatto manuale per i safari in Africa, e il suo titolo, quello specifico, è Kenya e Tanzania, l'ecosistema del Serengeti Mara.
E per seguirti i tuoi social?
Sì, io sono presente sui due social più famosi, che sono Facebook e Instagram. Non sono molto capace, quindi ogni tanto pubblico qualcosa di veloce.
Ho notato che a volte pubblichi due volte.
Capite bene che non è esattamente la mia capacità numero uno.
Anche diciamo perché, che hai altre priorità, giustamente.
Avendo tante attività da svolgere in Africa, quando ritorno in Italia ho tanto lavoro e ho una famiglia da guardare, ho due figli che giustamente richiedono la mia presenza, e quindi questo a volte mi fa essere poco capace. Ma se avete voglia di vedere i miei documentari, potete andare su Mediaset Infinity, il programma televisivo che conduco si chiama La nostra Africa, professionisti della natura. E qui vedete quattro mie puntate su Sudafrica, la mia Botswana e Zimbabwe, dove vedete che cosa faccio, diciamo così, nella mia vita africana.
Davide Bomben, è stato davvero un grande piacere, un privilegio, grazie.
Grazie a voi veramente tutti, grazie ovviamente ai vostri radioascoltatori che hanno voluto ascoltarci per quest'oretta.
Grazie davvero a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Ricordo che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate sulla pagina online degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini e da Davide Bomben. A presto.
Grazie a tutti, buon safari.